Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ciao Omar, dimmi tutto.
Ciao Gianluigi, allora sei pronto?
Sì, però lo sai quella questione, vero? Io mi sono... ti prego, almeno qui.
Guarda, io ho tentato, guarda, con tutte le mie forze di tenerlo fuori, ma sai che sennò altrimenti comincia a fare l'isterico, si incazza e...
Sì, vabbè, comunque, ma ci sono film di zombie meno oppressivi di lui, dai, su.
Sì, ma poi guarda, adesso fra me e te, cioè, ci sta monopolizzando il podcast, cioè è dappertutto. Ha detto che
non c'è speranza che Marco se lo tenga in Giappone, che ne so, lo espatriamo. Guarda, sì, rischiamo una guerra col Giappone, però.
Ma pensa che adesso l'ultima detto fa voleva farsi le tette, perché dice: se faccio le tette così leggo anche le trame dei film, figurati un po', cioè una roba terrificante.
Ok, io non commenterò queste cose perché mi vengono una serie di battute che non possono essere. Vabbè, tanto questa è un fuori onda, non è un problema.
No, guarda, ti posso assicurare che questa puntata non c'è. Guarda, addirittura adesso l'ho bannato sia da Skype che così, almeno proprio non rompe le scatole. Guarda, veramente.
Ok.
Dai. Stai tranquillo, dai, che
va bene. Attesa di bannarlo dal pianeta, esatto. Vediamo di risolvere.
Dai, okay. Che tanto oggi abbiamo una bella puntatona, per cui praticamente ci faccia sta puntatona alla facciazza del Taddia, guarda.
Ah, sempre sia la facciazza sua.
Dai, ok. Faccio partire la sigla, dai.
Perfetto.
Via.
Fantascientificast presenta Planet Krypton. Storie, riletture e chiacchiere su gente in calzamaglia e mantello.
Nuova puntata di Planet Krypton, e come tutte le ultime rubriche di Fantascientificast, anche questa puntata è tutta virata al tema Sole. Vi ricordo sostanzialmente che quest'estate la NASA ha lanciato la Parker Solar Probe verso il Sole. Qui vi risparmio tutte le varie argomentazioni scientifiche che sono state già ampiamente sviscerate nelle altre puntate di Fantascientificast e magari, se volete, anche dai cugini di Scientificast. Questa volta però decliniamo la puntata tutta in tema supereroi, e avendo Planet Krypton abbiamo qui il nostro esperto di supereroi, cioè Gianluigi Gatti. Ciao Gianluigi.
Ciao Omar, grazie per l'introduzione e soprattutto per essere stato così gentile da non ricordare che mi hai costretto a cambiare la scaletta della puntata all'ultimo minuto, però ti adoro lo stesso.
Ma
comunque,
sai,
scherzi a parte.
Dovevamo eseguire il ciclo, come si suol dire.
È come una lavatrice, d'altronde.
Esatto, perché noi non facciamo come tanti sceneggiatori che esauriamo l'argomento negli ultimi 5 secondi della serie, no, noi svisceriamo tutto per bene, giusto Gianluigi?
O allungando le ultime puntate in maniera impropria, ma lasciamo perdere, non facciamo commenti sulle serie, che è argomento di altri.
Esatto, anche perché dopo ci cazziano sulla community di Telegram, per cui...
succede, lo scotto della fama, d'altronde.
Dunque Gianluigi, puntatona, e tra l'altro, caspita, il sole, l'importanza del sole in ambito supereroi è preponderante, vero?
Beh, sì, come tutti i grandi fenomeni naturali, perché quella alla fin fine è il classico elemento che prima o poi un qualsiasi autore si è inventato un personaggio che abbia a che fare col sole o anche lontanamente ispirato. D'altronde lo stesso Superman, nella sua incarnazione attuale, è una batteria solare, quindi... Potete immaginare anche tutto il resto. Io, per esempio, per iniziare questa questa prima puntata effettiva dopo le 2 ore di pioggia di avverbi del nostro pilota. Ho fatto un piccolo elenco intanto di supereroi strettamente legati o come tema o come poteri derivati dal sole, e più ho selezionato 3 storie che sono fortemente collegate al sole e fortemente collegate a un'altra puntata, quella su, mi pare era Sunshine, se non sbaglio.
Sì, esatto, che era diciamo l'ultima puntata di Fantascientificast.
Sì, che mentre l'ascoltavo, perché sapete pubblico, anche noi ascoltiamo il lavoro dei nostri colleghi, giusto per...
E ci ascoltiamo, ci autoascoltiamo anche.
E ci sfottiamo a morte, ma questa è un'altra storia. Infatti, mentre sentivo la puntata su Sunshine, pensavo, oddio, oh santo cielo, ho selezionato una storia che prende tutti i cliché possibili e immaginabili che stanno perculando fondamentalmente i vari marchi della nostra squadra, quindi ho detto, vabbè, mi linceranno quando sentiranno questa puntata, però il gioco vale la candela. E poi posso dare la colpa a Omar, quello non è un problema.
Tanto ho le spalle grosse.
Per cui... e tu puoi dare la colpa al Taddia, quindi.
Sì, esatto, perché, esatto, poi io di riflesso do la colpa al Taddia, che sappiamo benissimo che poi obiettivamente tutte le colpe sono sue, per cui...
Ma certo, a quello serve. Comunque, non aumentiamo ulteriormente lo spazio di Taddia all'interno di Fantascientificast e andiamo nell'argomento. Questa me la farà pagare, lo so. Allora, ho già introdotto Superman come un supereroe con i poteri derivanti dal sole, ovviamente nell'ultima incarnazione, perché prima era semplicemente questo superuomo, bla bla bla, vabbè, era anche la Golden Age, quindi è normale che sull'origine...
Perdonami Gianluigi, dell'ultima emanazione sia fumettistica che cinematografica, corretto?
Sì, anche se diciamo dal punto di vista cinematografico non si capisce bene se effettivamente... Allora, in generale, il Superman attuale, cioè quello ideato nel post-crisis, quello riscritto nell'opera di Joe Byrne nell'85-86 all'incirca, Man of Steel, per capirci, si spiega come si originano i poteri dei kryptoniani. Allora, i kryptoniani esposti a un sole giallo come il nostro praticamente si trasformano in accumulatori di energia, per cui sviluppano tutta una serie di capacità, tipo tutta la sfera sensoriale è estremamente aumentata e potenziata, hanno la capacità di muoversi, addirittura volare all'interno dell'atmosfera, anche fuori, ma sai... Pure loro devono respirare. Certo, trattengono il respiro molto più della media, però c'è sempre quel piccolo problema che l'ossigeno serve per la vita. E in generale Superman viene descritto proprio come questo essere che trae la sua potenza dal sole, spiegando anche perché da giovane, ai tempi di Smallville, non il telefilm, il luogo natio sulla Terra, non avesse poteri. Perché li stava man mano assorbendo energia per poterli poi...
Si stava ricaricando.
Sì, si stava caricando in questo caso. Infatti ci saranno storie in cui per scarsa esposizione al sole man mano andrà perdendo i poteri, fra cui una delle storie di cui parleremo stasera.
Ottimo.
Stasera, stagiorno, sì. Scusate, dimentico sempre, sì, niente riferimento temporale.
Vale. Comunque, beh, diciamolo stasera, dai, tanto...
Sì, vabbè, siamo notturni. Allora, sì, nel caso dei kryptoniani poi c'è tutta la storia, man mano i kryptoniani che arrivano sulla Terra, tipo il generale Zod che compare anche nel film, arrivano sulla Terra e sai, sei già un cattivo, sei un dittatore, ti ritrovi anche super forte, che fai? Non cerchi di conquistare il globo? Sembra brutto, se no...
È il minimo sindacale, dai.
Sì. In generale, oltre a Superman, e prima di Superman soprattutto, ci sono stati svariati altri personaggi. Certo, allora, prima del Superman attuale, perché Superman sappiamo che è il progenitore, base di tutta la genia di supereroi moderni, se poi vogliamo considerare tutta la versione mitologica, è un altro paio di maniche. In generale, io ho preso intanto... un piccolo elenco di supereroi che hanno per vari motivi i loro collegamenti col sole, tipo un personaggio che viene dal Golden Age, The Ray, il raggio, era un personaggio ideato durante il periodo della guerra. Attualmente ce ne sono stati 4 di The Ray. Sapete che ogni tanto ci sono questi lunghi alberi genealogici di supereroi che a seconda del periodo vengono riciclati, cambiati personaggi, insomma il nome faceva fico, quindi vogliono riutilizzarlo. E in particolare The Ray utilizza il sole per convertirlo in potere, nel suo caso è manipolazione della massa, della luce, o meglio più che altro della luce, perché alcune versioni di The Ray manipolano anche, hanno dei poteri un po' più estesi, però in generale è tutto quello che si può fare con la luce, The Ray lo fa. Oltre a volare, perché fa fico, ricordiamoci sempre questo dettaglio, anche perché nell'impaginazione della tavola, una splash page con lui che arriva in volo è sempre
una figata,
una cosa divertente. Poi, e questo, The Ray era in ambito DC. Allora, piccola avvertenza, questa puntata sarà quasi tutta incentrata su produzioni DC Comics, non perché, vabbè, io ho sempre detto che preferisco la DC, però... Visto il tema, ho dovuto selezionare opere un po' corpose e purtroppo, tranne una storia in cui Thanos si era deciso a spegnere tutte le stelle dell'universo, non ho trovato niente di abbastanza corposo in Marvel a riguardo. Quindi,
diciamo, non vi preoccupate. È stata una scelta obbligata.
Eh sì. Comunque, non vi preoccupate, la prossima puntata sarà tutta Marvel, quindi tranquilli. Tranquilli veri fedeli, come li chiama Stan Lee. Poi abbiamo, sempre nell'elenco, velocemente, abbiamo The Sentry, che è un personaggio Marvel, è diciamo un Superman, un para-Superman, perché ha effettivamente anche poteri psionici, tutta una serie di intangibilità, guarigione accelerata, ha tutto. Oltre ad avere in pieno stile Marvel un gigantesco super problema, nel senso ha un'instabilità mentale che praticamente... Lui da solo potrebbe fare tutto l'Arkham Asylum riunito in sé.
Cioè, cos'è? È un paranoico instabile?
Sì. E tu considera che questo tizio a un certo punto si sdoppia nella sua metà malvagia, The Void, che diventa un super criminale. Il povero Sentry, che qui l'ho messo all'interno dell'elenco dei derivati dal sole, semplicemente perché viene presentato le prime volte con il potere di 1 milione di soli che esplodono. Che è un poveraccio che è stato sottoposto a un esperimento tipo il siero del super soldato, solo che nel suo caso tutto quello che può andare male è andato. Proprio la legge di Murphy presa in pieno. succede. Però è un bel personaggio, soprattutto nelle storie che ne tracciano bene la sua povera mente instabile. Perché tecnicamente è un vendicatore, solo che in vendicatori preferisco tante volte avere a che fare con i supercriminali che con lui, ma questi sono dettagli. Poi, velocemente, sempre nell'elenco torniamo in casa DC, abbiamo un membro della Legione dei Supereroi, Sunboy, che è il classico personaggio ideato durante la Golden Age o a cavallo della Silver Age, insomma, nel periodo in cui diciamo che le origini si potevano tirare con i dadi su una tabella di generazione casuale. Nel caso di Sunboy, Dirk Morga, piccolo inciso, questo personaggio è nato nel 30° secolo, perché appartiene alla Legione dei Supereroi, una serie fantascientifica della DC, che adesso purtroppo è caduta un po' in disgrazia, però ogni tanto cercano di rilanciarla. Nel suo caso i poteri li ottiene dopo essere caduto in un reattore atomico del 31° secolo. Ora, in generale, già se oggi uno cade in un reattore atomico non è che fa una bella fine.
Anzi.
Nel suo caso, però, si è salvato perché grazie alla sua struttura genetica rara, e qui già io sento Casolino che dice struttura de che? È sempre un reattore. Punto. Mori. Non c'hai possibilità. Però dai, sono supereroi. Praticamente lui gli scatta questa capacità di sopravvivere e diviene in grado di assorbire radiazioni e convertirle in calore e luce. Fa il sole, insomma. infatti si metterà pure il costume che richiama il sole, come vabbè tutti lì. Un giorno forse parleremo bene della regione dei supereroi, che c'è il mondo. È l'unica serie che hanno impiegato alcuni numeri per decidere chi doveva essere il presidente del gruppo, quindi.
Ah, ecco.
Sì, mentre c'era una crisi interstellare nel frattempo.
Sì, vabbè. Se vuoi anche strettamente d'attualità, ci si perde in discussioni sterili, mentre i problemi sono ben altri, ben più importanti.
No, ma guarda, questo succede spesso nei supereroi, forse perché, nel senso, c'è una trama generale con il super cattivo, però comunque devi renderli un minimo umani. Mm-hmm. Però tante volte ti rendi conto che, vabbè, questi stavano a litigare fra di loro per sapere chi era il membro della legione che appoggiava questo o quel candidato, mentre c'era Darkseid che usciva da una specie di tunnel dimensionale che diceva io conquisterò tutto, distruggerò tutto. No, calma,
che
forse...
Darkseid, se non ricordo male, ne avevi già parlato nella puntata zero di Planet Krypton, e... È mega super cattivo in ambito DC, giusto?
Sì, è praticamente è l'ispirazione di Thanos, per darti un'idea. Jim Sterling ha creato Thanos ispirandosi a Darkseid e a un altro personaggio, Metron, sempre di Jack Kirby. È un omaggio Thanos a lui.
È di quello che praticamente, diciamo, gli appassionati o i fan della DC, quando è uscito il film Justice League, che proponeva come super cattivo Steppenwolf, si sono tutti insorti. Ma come dire, mandate lo zio. Infatti era mitica la recensione di Ortolani, che giustificava il fatto che era andato lo zio perché c'era Darkseid che stava dando, non so se aveva un compito in classe per cui non poteva venire.
Sì, ma vabbè... Lì adesso sono uscite delle immagini tagliate dal montaggio definitivo in cui si vede Darkseid in una sorta di affresco, perché c'è Diana, Wonder Woman, che vede questo affresco e capisce tutto, prende alla Boris, Diana guarda l'affresco guarda Diana e capisce, molto alla Machiavelli hanno fatto.
Sì, appunto.
E si vede un'immaginuccia che dovrebbe essere Darkseid, vabbè. Okay. Continuando... Andiamo in ambito Marvel e abbiamo ovviamente un mutante, Sunfire, Shiro Ishida, se non sbaglio si chiama, che ovviamente, per mantenere i cliché, è figlio di un sopravvissuto a Hiroshima, che in quanto sopravvissuto a Hiroshima, mentre la madre ha tutti i problemi che potete immaginare, lui ha sviluppato la capacità di volare, di emettere colpi di plasma, vedere infrarossi e immunità alle radiazioni. E la mamma dice: ma tu passammene qualcuna? No, vabbè. Ed è oltretutto una testa calda terrificante. Vabbè, Sunfire in alcune versioni gira con una sorta di costume elaborato basato sul sole, non mi ricordo come si chiama la bandiera giapponese,
l'Inomaru.
Sì, ma io intendo la versione...
quella cosiddetta la Marina Imperiale, che tra l'altro quella col sole, diciamo, con i raggi, per intendere.
Esatto, quella lì. E gira con questo costume, poi vabbè, è la classica testa calda. Facciamo la battuta, ok, andiamo avanti perché se no mi menano quando sentiranno questa cosa. Poi torniamo in ambito DC e troviamo un personaggio fondamentalmente semisconosciuto, l'ho incluso perché è divertente la descrizione. È il classico, allora, in DC si chiamano meta, cioè degli esseri umani che sviluppano in seguito a una serie di eventi, tipo Flash, dei poteri.
Eventi che possono essere anche incidenti casuali.
Guarda, si va da... l'attacco di una bestia elettrica come un personaggio della Legione dei Supereroi, all'incidente alla Flash, a qualsiasi cosa, anche il diplodoco radioattivo volendo, solo che ce ne sono pochissimi in giro, quindi non ci sono supereroi ispirati. E in questo caso già il nome è tutto un programma, Sun Chained in Ink, il sole incatenato nell'inchiostro, tutto per dire che è un tatuatore di origine maori, che a seguito di un misterioso rito basato sui suoi tatuaggi si è trasformato in una stella incarnata, con tanto di poteri gravitazionali, fuoco, tutto. È un personaggio che compare in una storia legata alla Trinità, in DC la Trinità è il gruppo, è una, sono storie che coinvolgono i tre base, cioè Batman, Wonder Woman e Superman. Mm-hmm. E questo era praticamente un personaggio che è stato creato appositamente per fare da contorno agli scagnozzi, ai cattivi di turno, sì, in quella storia. Infatti è compare solamente lì e basta.
Ha avuto la decenza di non riproporlo più.
No, no, ma tanto ritornano. Allora, regola vuole nel campo dei supereroi che il personaggio, anche il più stupido, prima o poi riciccia.
Per cui, come si suol dire, non si butta via niente.
No, assolutamente. Cioè, gente come Grant Morrison si fa vanto di essere riuscito a riciclare personaggi che magari erano comparsi negli anni 50 in due pagine.
Mamma mia.
Oppure i classici cattivi di Batman. C'è gente tipo, non so se hai visto il film di Batman, quello a base Lego.
No.
Allora, nessuno dei cattivi che compaiono in quel film è inventato per il film. Ci sono delle cose assurde tipo il re dei condimenti, mamma mia, che compare davvero in una storia.
Gianluigi, scusa, quello che avevi una volta presentato in un panel della Deepcon, il saldatore, saldaman, che
il saldatore di cani.
Sì,
il saldacani.
Saldacani, quello era. Sì. Quello ogni tanto me lo sogno la notte. Perché...
Beh, considera che quello era proprio un gruppo di gente che era uscita da ospedale psichiatrico.
Ecco, qui.
Lì veramente, sì, il saldacani del... il six pack si chiamava. Perché il capo del gruppo, io non mi ricordo il nome, comunque il gioco era, perché il capo del gruppo era un noto ubriacone, quindi era diventato il six pack.
Ritorniamo sul pezzo, va.
Sì, ora, ultimo del nostro elenco, torniamo in Marvel e andiamo su Sunspot. È anche lui è in grado di incanalare l'energia solare, genera colpi di energia, vola tutto quanto, diventa nero e ovviamente non è il classico Wasp o caucasico, perché è brasiliano. Roberto Bobby da Costa è un altro mutante, ovviamente. E qui abbiamo tutta, diciamo, questi sono andati fondamentalmente a memoria nel compilare questo elenco, perché in effetti, se poi andiamo a vedere proprio i personaggi secondari,
ce n'è, penso, una da riempire 20 puntate.
Sì, nel senso, se trovi gente che è comparsa in tre vignette e doveva fare semplicemente numero, va benissimo. Qui ho messo giusto alcuni che potevano riprendere il tema, perché ora entriamo proprio nel clou dell'intervento. Io ho selezionato in particolare tre storie, o meglio, due storie più grandi, più un divertissement sotto certi aspetti. Mm-hmm. Storie ormai un po' datate e tra l'altro tutte disponibili in libreria, sono state ristampate più e più volte.
Diciamo in che particolare... se i nostri ascoltatori volessero reperirle, non è difficile reperirle. Cioè,
no, assolutamente. Sia nei canali ufficiali che non ufficiali.
Okay.
Fate conto che abbia strizzato l'occhio.
Ok, chiaro.
No, in particolare queste sono state tutte tradotte, nel senso è materiale del 1990, degli anni 90, quindi è addirittura Play Press. Infatti io ho qui accanto a me i volumotti, sentite?
Sì, sì.
Carta sonante, mi sono riletto, perché io tengo a voi ascoltatori di Fantascientificast, e mi sono dato a rileggere tutto quanto, anche cose che avrei preferito evitare, però nelle prossime puntate capirete. Brutte cose, i simbionti della Marvel, brutte cose, incubo. Allora, la prima storia di cui parleremo oggi, avverto subito che farò spoiler, anche perché è una storia uscita nel 96, non potete pretendere che non vi racconti un po' la trama.
Sì, gli ascoltatori sanno benissimo che in questo caso non possiamo dire andate avanti di un paio di minuti perché diamo spoiler. Qui purtroppo, ahimè, dato che è un'analisi vera e propria, siamo, nel senso che anch'io certe volte siamo costretti a dare spoiler perché sono funzionali al ragionamento che stiamo imbastendo. Ecco.
Eh beh, sì. Allora, La prima storia era il classico evento di una casa editrice. Di solito, come ho già spiegato nella puntata precedente, le case editrici di supereroi organizzano almeno una volta all'anno questi mega eventi, i crossover, mm-hmm. in cui c'è una storia principale che sono dai 4 ai anche 12 volumi, nel senso numeri in uscita, in cui c'è la storia principale e poi tutto quello che si dipana nelle varie testate. In questo caso la nostra storia si chiama The Final Night, l'ultima notte, e in soldoni è il sole si sta spegnendo.
Oh, mi ricorda qualche cosa.
Ma vedrai che man mano andiamo avanti nel racconto, tu penserai, oh, e quando esce la bomba grossa come l'isola di Manhattan per riaccendere il sole?
C'è Marco Casolino che se la sogna a notte l'isola, la bomba grande come l'isola di Manhattan.
Sì, guarda, io quando ho finito di rileggere questa storia ho pensato, sì, ho scelto proprio quella giusta. Allora, in breve, la miniserie è stata una miniserie di 4 numeri, come blocco centrale, più uno speciale dedicato a un personaggio che interverrà verso la fine come una sorta di Deus Ex Machina. Quindi un totale di 5 numeri, a firma di vari autori molto in voga dell'epoca, Carl Kessel, Stuart Immonen, nel senso, era tutta gente che lavorava principalmente su Superman o su Lanterna Verde, per esempio. La storia è in sé un omaggio a un'avventura proprio della Lega dei Supereroi del 67. Come avevo già detto, negli anni 60 e precedenti, la DC aveva una serie di testate che avevano dei nomi veramente poco fantasiosi, tipo Adventure Comics, Detective Comics e quell'altro comics. In questo caso è una storia molto famosa, perlomeno fra i fan della Legione dei Supereroi, che uscì su Adventure Comics del 67. In questo caso, nel 96, si stava cercando di rilanciare la Legione dei Supereroi, quindi si pensò di usare questo evento come traino, perché all'interno del corpus personaggi ci sta una piccola rappresentanza della Legione dei Supereroi che è rimasta bloccata nel presente. Sì, la Legione dei Supereroi ha la capacità di viaggiare nel tempo in una sorta di sfere, letteralmente sfere.
Per cui è più di un remake.
Sì, è un omaggio. È fondamentalmente un omaggio. La trama è molto simile, solo che all'epoca tutta la storia era ambientata nel 30° secolo, o 31°, dipende come fate il calcolo. Solo che in questo caso non si poteva ambientare tutto quanto nella legione, anche perché non c'era una testata della Legione dei Supereroi. Si stava cercando di rilanciarla e quindi il gruppo si trovava, se non sbaglio, a Metropolis all'epoca, e stavano cercando un modo per poter tornare a casa. Allora, in soldoni, la storia inizia con un alieno che arriva sulla Terra e dice: pentitevi, mettetevi in salvo perché il vostro sole si sta per spegnere. Ok, non è il modo migliore di presentarsi, sì. Soprattutto un tizio che si chiama Dusk, Crepuscolo.
C'è il nome Omen. Che...
sì, uno pensa, ma sei venuto qui a menarrogna?
Sì, immagino i scongiuri che volavano.
Sì, il bello è che la minaccia arriva da una creatura che è praticamente identica a quella del 67, una cosuccia piccola chiamata Divoratore di Soli, The Sun Eater. Allora, i Divoratori di Soli in ambiente DC sono nebulosi viventi che sono in grado di assorbire l'energia delle stelle e praticamente distruggere l'intero sistema. Sono praticamente creature create artificialmente da una branca di pazzoidi derivati dai Guardiani della Galassia, quelli delle Lanterne Verde, chiamati i controllori, che hanno creato i Divoratori di Soli per distruggere i sistemi stellari giudicati malvagi.
Oh, a loro insindacabile giudizio, suppongo.
Sì. Il bello è che i controllori ogni tanto, anche di recente, rispuntano e decidono di creare questi corpi militari che gli si rivoltano contro, si ammazzano fra di loro.
Ma
Non gliene va mai bene una, sti
sì,
controllori.
cioè, dei controllori che andrebbero controllati, direi.
Sì,
Scusa,
infatti,
una battutaccia, ma.
no, ma per un periodo in effetti sono stati praticamente quasi sterminati, solo che ogni tanto ne rispunta qualcun altro. Praticamente la storia è che questo divoratore è sfuggito al controllo e si è messo a gironzolare per la galassia, mangiando tutto quello che trovava lungo la strada. In breve, la Terra è minacciata da un gigantesco Pac-Man. Fondamentalmente, che poi vabbè è disegnato come questa enorme macchia nera che assorbe tutto quanto. E si prova inizialmente a farlo fuori perché sulla allora piccola definizione temporale: sulla Terra in quel periodo c'erano anche de dei rappresentanti dei nuovi dei di New Genesis, che è il pianeta opposto ad Apocalypse con Darkseid. La Terra era considerata un protettorato. Non era possibile guerreggiare lì. A un certo punto dei membri dei nuovi dei, Big Barda e Mr. Miracle, dicono: non è un problema. Adesso noi usiamo il Boondotto, quello che si vede anche nel film The Justice League, quello che usa Steppenwolf per arrivare a Themyscira,
Sì.
che è una specie di gate dimensionale. Cioè, adesso glielo apriamo davanti, lo facciamo entrare e lo sbattiamo fuori da qualche altra parte. Piccolo dettaglio: non funziona perché il divoratore di soli esiste contemporaneamente in varie dimensioni. Insomma, abbiamo quattro numeri. Dobbiamo. Primo numero, tentativo, andato male. Secondo numero, vediamo un po' che succede. E infatti, mettono su questa specie di stella posticcia. Concentrando i vari poteri, considera che all'epoca esisteva una sola lanterna verde, perché il corpo delle lanterne verdi era stato distrutto da Hal Jordan stesso, che cercava di. Vabbè, è lunga da spiegare. In generale, all'epoca esiste solamente Kyle Rayner, che è una lanterna verde, e non esistono Guardiani della Galassia, non esiste la batteria centrale di Oa. C'è un solo tizio con l'anello verde in tutto l'universo. Più altri personaggi tipo Sentinel, che è la lanterna verde della Golden Age, che però non è tecnicamente una lanterna, ma qui si va di retcon. Sai, sono quelle cose che fanno impazzire la gente che non legge di supereroi.
Sì, dopo un po', cioè, non sapendolo, si trova completamente spiazzata, no?
Sì, infatti, Alan Scott, la lanterna verde originale, gli cambiarono nome in Sentinel perché lui, malgrado è un po' come Reeducational Channel, si veste come una lanterna verde, ha i poteri di una lanterna verde. Cos'è? Non è una lanterna verde.
Ecco.
E praticamente cercarono di attirare questo mostrazzo lontano dal sole, uno, due o tre tentativi. Alla fine il mostrazzo dice: ah, sai che c'è? Buono il sole. La storia arriva al suo apice con il divoratore dei mondi che ingloba il sole. E ci sono nei numeri originali, ma per fortuna nell'edizione italiana, non so, o perlomeno l'edizione, questa era quella che ho io, è la Play Press, quella originale del 97, perché la serie da noi arrivava sempre con un anno
Di ritardo, cioè,
di ritardo,
sì.
sì, ma per ovvi motivi, così hanno il tempo di poter tradurre decentemente. E la cosa divertente è che in calce a ogni numero c'era un bollettino di quello che stava succedendo dei laboratori Star, quelli che compaiono in Flash, che in generale nell'ambientazione della DC gli Star Lab sono una sorta di franchising, di vari laboratori connessi fra di loro, che fanno da supporto per il governo degli Stati Uniti o per chi, o supereroe o chiunque. E in fondo ai vari numeri c'era una pagina del Netscape
Oh mamma mia, me lo ricordo.
con interfaccia Mac, cioè quelle a righine sopra la finestra.
Quella diciamo del Mac, diciamo ante Mac OS 10.
Esatto. Con tanto in basso leggevi document done, aveva caricato tutto, e c'era tutta la pagina che diceva, ah, questo è l'aggiornamento sull'emergenza, e dava la proiezione di quello che sarebbe successo alla Terra senza il Sole nell'arco dei 5 giorni. Sì, metteva una tristezza allucinante, perché praticamente era primo giorno il sole sparisce, secondo giorno la temperatura cala, uragani e tempeste di neve, terzo giorno i raccolti muoiono, quarto giorno le foreste muoiono, gli oceani gelano, e il quinto giorno estinzione del genere umano. Che simpatia,
mamma mia.
Però d'altronde, ma infatti tutta la serie adesso, a guardarla come era disegnata all'epoca, c'è una grande abbondanza di tinte scure, parecchi giochi di ombre per rendere l'atmosfera angosciante. Fondamentalmente gli eroi della Terra si trovano davanti a una situazione che non possono risolvere.
Per cui, diciamo, questo uso di tinte scure è anche per amplificare la sensazione di inevitabilità della cosa.
Sì, perché considerando che quasi tutti i personaggi sono coinvolti in azioni per supportare la popolazione civile e mantenere la calma, perché ovviamente scoppiano tumulti, di tutto, addirittura il personaggio di prima, Crepuscolo, Dusk, che è arrivato sulla Terra con la sua nave, a un certo punto dice, basta, io me ne vado, tanto voi non avete risolto niente, non siete scappati, dice, ma perché non cercate di fuggire? Dice, a parte il fatto che arche interstellari non ne abbiamo, però... Infatti... Nella narrazione Dusk è il classico occhio alieno,
sì,
che cerca di capire, infatti alla fine nella storia lui, perché poi è disegnata come con questo aspetto abbastanza androgino, o meglio sembra un grosso gattone, sai quei lineamenti,
sì, diciamo quasi felini,
sì, e alla fine lei rimarrà sulla Terra per affrontare il destino finale con tutti gli altri, invece di scappare come gli era già successo. Ma per esempio una delle cose interessanti, a parte questa si tratteggia la reazione dei supereroi non come andiamo là, lo picchiamo tutto quanto, no, effettivamente stanno affrontando qualcosa che non possono a meno di soluzioni iperboliche, e non avendo un'isola di Manhattan fatta da uranio da fargli detonare addosso, e cercano in qualche modo di alcuni mantenere la calma, altri, fra cui Lex Luthor, perché avremo i vari super cattivi, che alcuni cercano comunque una soluzione. Infatti Lex Luthor si proporrà per io forse un'idea ce l'avrei, che tra l'altro l'idea è allestire una nave con tanto 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 esplosivo e provare a farlo detonare.
Ecco. È tutto un déjà vu, però come dire, è un ritorno al futuro, hai capito? Qualcosa di... come...
No, ma il bello è che la storia è del 96.
Sì, infatti.
E Sunshine era portata come questa cosa innovativa.
Sì, no.
Credo che sia... Oddio, quell'altra... Solar Crisis.
No, Solar Crisis era invece era esattamente il contrario. Cioè, il contrario.
Di pochi anni precedente, se non sbaglio. Anni 90?
No, aspetta che guarda, adesso bibecchi, te lo dico subito, aspetta un attimo che apro i potenti mezzi, a parte che poi era completamente diversa la storia, perché in Solar Crisis era un flare solare, praticamente un'eruzione solare, per cui se vuoi era diversa, ma però era quello che abbiamo notato nelle due puntate in cui abbiamo trattato prima Solar Crisis e poi Sunshine, che tutto sommato dal punto di vista plausibilità scientifica è il più bistrattato. Solar Crisis era molto più era molto più coerente da un punto di vista scientifico rispetto a Sunshine.
Infatti, una delle cose divertenti è pensare che dal punto di vista della narrazione, in ambiente dei supereroi, avresti la scusante
perdonami, per Gianluigi, rendere... è del 90 Solar Crisis.
Ah, ok. Può essere... probabilmente gli autori di Ultima Notte hanno pure preso qualche ispirazione, forse. Beh, sai, sì. L'eventaccio a base di sole da qualche parte prendi. Infatti, dicevo, in ambito supereroistico è già più credibile che tu prendi la mega bombona e cerchi di riattivare il sole, perché dice... qui ho tutti i giorni mutanti, gente che ha poteri magici, gente che vola, malo bene ancora è verosimile, non è credibile ma verosimile. La cosa divertente è che il piano è destinato a fallire, il piano di Luthor è destinato a fallire perché comunque serve qualcuno per portare la nave fino lì. Quel qualcuno non sopravvivrebbe perché la persona scelta, la Lanterna Verde, che ha l'unico potere per poter sopravvivere, scompare a un certo punto. E quindi si trovano con Superman e tanti altri personaggi che hanno i poteri che derivano dal sole, che man mano si indeboliscono e non riescono a essere utili. Una serie di eventi concatenati, fra cui... addirittura, non so se hai mai sentito parlare di Etrigan il demone.
No.
È un personaggio di Jack Kirby che è un demone bloccato in un corpo umano. Era il fratellastro di Merlino. Praticamente Etrigan il demone
Perdonami, demone nella concezione di diavolo nel contesto cristiano.
Sì, lui è un diavolo rimatore. Tolico,
scusa. Ok.
Sì, sì. È un diavolo rimatore, è la sua casta d'appartenenza. Infatti Etrigan parla in rima.
Ah.
È bello che a un certo punto sulle televisioni di tutto il mondo compare Etrigan il demone in rappresentanza di tutto l'ambiente mistico del background DC, che propone alla Terra di vendere le proprie anime in cambio della salvezza. Proprio. Senso, già l'atmosfera è simpatica, allegra, sì. E mi arriva anche sto tizio.
Sì, che è la ciliegina sulla torta, se si può dire.
Ovviamente si becca un invito ad andare dove meglio sa.
Sì, esatto, cioè al diavolo.
se consideri che c'è addirittura una vignetta in cui si vede Giovanni Paolo II che guarda la televisione in quel momento.
Ecco.
Sì, eppure lui reagisce come a dire E ovviamente questo serve sempre a far vedere, perché la storia è narrata anche dal punto di vista della comunità mistica che è strettamente legata coi supereroi. E quindi cercando di dare comunque un panorama,
sì,
di tutti i personaggi legati. Insomma, morale della favola, alla fine lo stesso personaggio che nella storia del 67 si sacrificò per distruggere la bestiaccia, ruba la nave piena di esplosivo che avevamo detto prima. Tra l'altro, allora, trattandosi di una stella, o meglio del classico sole, il personaggio si chiama Ferroled.
Okay.
Che Casolino San insegna, è l'ultimo elemento che si forma all'interno di un bla 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 bla. Infatti anche quando, ripensando mentre leggevo la storia, ho detto ma l'avranno fatto apposta? Non lo so. Insomma, tutto sembra assolutamente perduto, non c'è possibilità di riaccendere perché il mostrazzo si sta pappando allegramente, la terra sta gelando, la nave è partita ma tanto non arriverà a funzionare, perché poi il bello è che si scopre in una serie di supereroi che la massa dell'esplosivo e il tipo dell'esplosivo non è sufficiente per una stella.
Cioè, diciamo, hanno, come dire, hanno avuto una sorta di ripensamento, di pentimento scientifico.
Ma il bello, la cosa divertente è che alcuni personaggi, fra cui degli astrofisici nella storia, vedono questa stella che man mano viene derubata dell'energia, ma non cambia la massa. A un certo punto fa, aspetta un po'. E tutti i svariati personaggi, fra cui Lex Luthor, che ha, non dico tante lauree quanto Pico de Paperis, ma poco ci manca, si rendono conto che, ah, ma non sta calando il volume, quindi entrerà in Nova. Ah!
È ancora peggio.
E infatti, la storia durava 4 numeri, bisognava stringere. Infatti, la situazione alla fine viene salvata dall'intervento di un personaggio chiamato Parallax. Allora, questo Parallax è stato il super cattivo di un paio di storie precedenti, i mega eventi. È né più né meno che Hal Jordan, impazzito, con il potere dell'intero corpo delle Lanterne Verdi e di svariate altre cose che non stiamo qui a dettagliare.
Perdonami Gianluigi, ma Parallax, adesso non picchiarmi, perché non era anche il cattivo del film di Lanterna Verde?
Bingo! Sì, solo che quello del film è una versione abbastanza traviata. Fondamentalmente sì. In questa versione Parallax possiede in parte Hal Jordan, e Hal Jordan ne è perfettamente consapevole, e si sono uniti in un unico essere che è arrivato a fare cose tipo riscrivere il continuum spazio-temporale.
Cioè robe di poco conto.
Esatto, solo che in questo caso, diciamo serve, perché è il Deus Ex Machina. È l'oggetto molto più credibile dell'isola di Manhattan fatta di uranio o plutonio o quel che è, lanciata nel sole. Perché a un certo punto si vede questa vignetta con, o meglio, una splash page vera e propria, con Parallax, grande quanto il divoratore di soli, che fa basta. E praticamente lui si sacrifica perché, allora, dal momento in cui era impazzito Hal Jordan, ha tutta una serie di piani malvagi per distruggere o riscrivere l'universo, come diceva lui, fino al rendersi conto che forse aveva esagerato. E
cioè alternava momenti di follia con quelli di lucidità e pentimento, sostanzialmente.
Sì, ma lì perché aveva avuto, fondamentalmente gli avevano distrutto la città natale per uno sfizio.
Ecco.
E lui, cercando di ricrearla, di riportarla indietro, ha iniziato a dare di matto completamente. E in questa storia lui arriva a sacrificare la propria vita, la propria esistenza, per eliminare il divoratore di soli e riaccendere il sole. Solo che in questo caso ha senso, sì, perché stiamo parlando di una forza cosmica, non dell'isola di Manhattan.
Perdonami, curiosità, ma il divoratore di soli, chiamiamolo per comodità il divoratore, come dimensioni cos'era? Era più grosso del sole?
Sì.
Ok.
Allora, di solito viene descritto come letteralmente una nebulosa. Mm-hmm. Non enorme, ma quantomeno nelle tavole si vede qualcosa che è a occhio rispetto al sole almeno 5 volte. Quindi non è una cosetta piccolina. Tra l'altro questo era un esemplare giovane.
Ecco, non oso immaginare uno di mezza età cosa doveva diventare.
Non lo vedi perché è nero.
Per cui diciamo potrebbe essere l'iconografia normale di quello che potrebbe essere il buco nero, sostanzialmente. Cioè non quello come l'abbiamo sempre stato dipinto. Qualcosa, veramente.
Sì, diciamo che forse è molto più vicino al cubo gelatinoso di D&D. Anche se non ha sostanza. Nel senso, è proprio una macchia nera che comincia a ciucciare energia dalla stella. E poi si sposta più avanti. Perché il bello è che il divoratori, viene spiegato nella storia, succhiano, generano un'esplosione di una nova, mm-hmm, e sfruttano l'onda d'esplosione per spostarsi in un altro sistema.
È un po' come, sì, come il sistema Orion che avevano progettato a suo tempo, non mi ricordo più se i russi e gli americani, per spostarsi, dato che aveva anche parlato Marco Casolino Sani in un'altra puntata.
Sì, sì. Ma qui è il classico, trucco che, uno, fa scena l'esplosione di una stella innova, due, hai una creatura che è inarrestabile, ma lenta da morire in condizioni normali.
Sì. Diciamo che poteva essere una versione molto più potente della famosa macchina del giudizio universale della Star Trek della serie classica.
Sì, ma ce ne sono. Allora, nei fumetti dei supereroi ce ne sono tantissime di creature che guardano la macchina del giudizio universale e fa: ragazzi, basta. Ecco. Allora, con questo possiamo. Spero di aver ingolosito e non sceso troppo nei dettagli dell'ultima notte, perché ve la consiglio, è una gran bella storia. Non è un capolavoro, ma si fa leggere con gusto.
Gold Channel opened. Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago e un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo, siamo entrati in contatto con molte persone. E l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast.
Bentornati per quelli di voi che sono ancora svegli dopo almeno una buona mezz'ora, se non 45 minuti, ma farò finta di essere stato molto breve. Allora, iniziamo con la seconda e ultima storia, più ce ne sarà un'altra, ma sarà un cenno. Altra storia a base di sole. Solo che questa è di 2 anni successiva, del 1998, e parte da una premessa un po' bizzarra e celebrativa. La storia si chiama DC One Million. È sempre una miniserie di 4 numeri, più vari speciali, delle testate. Nel senso, era un vero e proprio eventone. Mm-hmm. L'idea di base è che a un certo punto la Justice League si vede arrivare, la equivalente Justice League dell'853 secolo,
cioè dopo domani per intenderci.
Sì. Si vede arrivare perché sono invitati a un evento grandioso, cioè il ritorno di Superman. Come il ritorno di Superman? Sì, praticamente la storia in breve è Superman, come quasi tutti i kryptoniani esposti alla luce solare di un sole giallo, allungano il proprio arco vitale quasi all'infinito.
Quasi al limite dell'immortalità.
Esatto. Praticamente si scopre, scusate, praticamente non volevo dirlo, comunque si scopre, insomma, mi devo far perdonare gli avverbi della puntata scorsa. Dopo si scopre, appunto, che dopo 15.000 anni Superman è tornato dal suo esilio nella nuova fortezza della solitudine, il Sole. E quindi quando emergerà da questa fortezza impenetrabile, la Justice League dell'epoca, o meglio la Justice Legion, perché nell'853 secolo la galassia sarà sotto le sapienti mani di controllo, o meglio una sorta di polizia galattica, della Justice Legion, divise in Justice Legion Alpha, che è quella principale, più una per ogni zona da controllare. E tutti i membri di questa Justice League sono in qualche modo personaggi ispirati ai membri della Justice League originale.
Ma ispirati nel senso che sono lontani parenti o...
In alcuni casi lontani parenti. Per esempio, il Superman dell'853 secolo è un lontano discendente del Superman originale, solo che il suo DNA è stato talmente alterato che ormai di criptomaniano ha poco e niente. Addirittura lui è il discendente di sangue di un'unione fra un criptoniano e una principessa della quinta dimensione, da cui veniva un avversario storico di Superman, Mixia Spitlick.
Ah, quello col nome impronunciabile, che per farlo andare fuori dalle scatole,
esatto,
devi pronunciarlo al contrario, corretto?
Esatto. Io lo so pronunciare solamente a un verso. Semplicemente perché a un certo punto alcuni autori hanno detto: ok, la pronuncia è questa, perché sennò è una sfilza di consonanti.
È peggio di un codice fiscale.
Sì, ma fondamentalmente si pronuncia, almeno dopo hanno fornito l'esempio, è molto simile alla pronuncia straniera fatta da un giapponese. Cioè ci metti ogni tanto qualche vocale in mezzo per riuscire a pronunciare. Infatti diventa Mixia Spitlick.
Tra l'altro un personaggio lo conosco marginalmente, però lo trovo estremamente affascinante come personaggio.
È il bello che ne hanno dato moltissime interpretazioni, dal buffone interdimensionale al pericolosissimo super essere.
Sì, perché perché sì? In effetti è vero, perché la prima incarnazione mi ricordava molto il Marziani di quel romanzo di Frederick Brown, Marziani andate a casa, per cui qualcosa di rompiscatole, ma non cattivo, però più che altro rompiscatole sostanzialmente.
Marziani andate a casa non era quello che il film da noi arrivò come il terribile seguito di Spaceball?
Esatto. Allora, il film era molto largamente ispirato al romanzo, ma molto largamente, che qui in Italia complici i nostri adattatori, ok? Come dico io, l'adattamento italiota l'ha fatto diventare come l'inesistente seguito di Spaceball.
Infatti io mi ricordo all'epoca che lo trovai in videoteca, madonna quanto mi sento vecchio certe volte, ho detto: Spaceball 2, però vedo la copertina, metto, carino, per carità.
No, ma infatti, più che altro il fatto che poi sostanzialmente era anche un film più che passabile, veniva però, come dirti, controbilanciato dall'incazzatura dell'adattamento, che era completamente... E un po', guarda, tanto per dirti, dopodiché ritorniamo sulla retta via, sì, un po' come c'erano i film, non so, ti ricordi, i film di Gamera, che nell'adattamento italiano erano tutti Gamera veniva chiamato Grande King, ok, per via di King Kong, e veniva anteposto certe volte a certi Godzilla che non c'entravano niente. Questo è perché, per come dire, per creare il come si chiama, il collegamenti che non c'erano, e sfruttare l'effetto traino di, da una parte, di Godzilla, e poi dal fatto che era stato appena riemesso sul mercato, è appena uscito il King Kong, quello di De Laurentiis, ok, quello degli anni 70, di metà anni 70, per cui per sfruttare, diciamo, uno e l'altro c'è stato proprio, hanno traviato completamente. Infatti c'erano, mi ricordo, un King Kong l'impero dei draghi,
ricordo,
che poi sostanzialmente erano tutti i film di Gamera, che non veniva poi
che poi finivano regolarmente su quelle televisioni locali,
esatto,
mollavano.
Perché tanto poi li vedevi sostanzialmente in orari il primo pomeriggio, perché poi tanto Gamera ha sempre avuto la connotazione di film per bambini, proprio era volutamente fatta.
Cioè, sì, me lo ricordo.
Tranne poi nell'ultime, diciamo, nella saga successiva degli anni Ottanta, dove Gamera sostanzialmente aveva una connotazione più adulta, chiamiamola adulta se si può così dire, però Gamera ha sempre avuto una connotazione di amico dei bambini, eccetera. Ecco, scusate la divagazione, no, rientriamo nella,
non è un problema,
nei binari.
Torneremo nel seminato. Allora, la storia così inizialmente dice: ok, è una celebrazione, questi tornano indietro. Alla fine si scopre che la Justice League viene portata nel futuro, la Justice League viene bloccata nel presente per un piano malvagio del cattivone di turno. Allora, si scopre che nel futuro praticamente tutto il sistema solare è stato terraformato. Quindi tutti i pianeti sono utilizzabili. Anche se Plutone è fondamentalmente un gigantesco Arkham Asylum. Perché ogni membro della Justice League sovrintende a un singolo pianeta. Ovviamente Nettuno, il discendente di Aquaman.
Ma sovrintende nel senso che fa tipo una sorta di governatore, chiamiamolo così.
Sì, in parte sì. Perché la cosa interessante dell'operazione One Million è il pensare da qui all'853 secolo come si sia evoluta la società basata sull'ambientazione della DC Comics. Con cose tipo il Superman del presente arriva nel futuro e scopre che fra i suoi maggiori fan ci sono i discendenti della famiglia Luthor che nel frattempo sono passati dall'altra parte della barricata,
ecco.
E quindi una cosa, per esempio, diciamo, a noi sembra normale, ma parliamo del 1998, il fatto che tutta il sistema solare sia connesso da una rete telepatica tipo l'odierna internet. Stiamo sempre parlando di quelli che giravano con Netscape pochi due anni prima, eh? Qui veramente girano, no, perché siamo sempre connessi, interconnessi fra di noi a livello planetario. Cioè, è fantascienza. Pure semplice fantascienza. Beh, d'altronde sono supereroi, quindi che vi aspettavate? Però pensare che nel 98 avevano già tirato avanti, dice: ok, c'è qualche. Beh, d'altronde la serie è scritta da Grant Morrison, quindi non è proprio l'ultimo scemo. La storia procede in maniera piuttosto semplice. Abbiamo questi due gruppi bloccati temporalmente. E il piano del malvagio di turno che parte. Si scopre che nel sistema solare del futuro ci sono due soli. Il secondo sole, Solaris, è fantasia,
sì.
È questo mega computer che è stato un super cattivo creato per, a un certo punto della storia, della storia umana, dal XX all'853 secolo, si inventano i computer solari, cioè queste enormi macchine di calcolo che fanno anche da stella.
Due in uno.
Sì, Probabilmente è stata un'idea di Elon Musk.
Sì, direi, cosiddetto un all in one. Come...
sì, però con un design molto innovativo.
Esatto.
E l'aspetto di Solaris è questa enorme sfera con un occhio.
Ah.
Infuocato, ovviamente. Ovviamente, tra l'altro, Solaris a un certo punto della storia impazzisce. E poi ritorna normale perché uno dei discendenti di Superman lo fa rientrare nei ranghi e diventa questa seconda stella. E nell'ambito della nostra storia si viene a sapere che un cattivo che gli ascoltatori probabilmente conoscono perché è comparso in Arrow, se non sbaglio, Vandal Savage. È un essere immortale, o meglio, è un, lui se non sbaglio è un Neanderthal, che a seguito del contatto con un meteorite è diventato immortale. Vandal Savage nell'853 secolo è ancora vivo e si è alleato con Solaris. Solaris, che vuole prendersi la vendetta sulla stirpe di Superman, vuole sabotare il ritorno di Superman dal sole, riuscendo a mettere le mani, è una stella, non ce l'ha le mani, comunque riuscendo a trovare l'ultimo pezzo di criptonite esistente. Unico problema, Solaris è ancora buono. Nel presente, alcuni membri della Justice League inavvertitamente porteranno un virus che farà impazzire macchine e esseri umani, perché la tecnologia dell'853 secolo non fa differenza fra l'organico e l'inorganico. Mm-hmm. Quindi questo virus portato da una macchina, una versione futuribile di un personaggio, Aurman è preso da è l'incarnazione moderna di un personaggio della Golden Age. Per capirci, non so, sai che cos'è un Minuteman?
Minuteman mi vengono in mente, oddio, chissà perché mi vengono in mente i Watchmen, però non.
Il Minuteman era il soldato della milizia
la rivoluzione. Sì, ok.
Perché doveva essere pronto in un minuto.
Sì.
Nella Golden Age venne ideato Aurman, che era un tizio che fondamentalmente si dopava, aveva inventato una pillola, la Miracle Pill, che tra l'altro ritorna in Arrow. Il Miracuru è la Miracle. Praticamente gli consente di essere super forte, super veloce per un'ora. Aurman.
Un supereroe a tempo.
Esatto.
A tempo determinato, diciamo.
E questa sua nuova versione futuribile della Justice Legion è questo robot che fa sembrare, fondamentalmente fa sembrare la visione un tostapane. È però uno dei vettori dell'infezione, e quindi la terra del presente rimane contaminata. L'unico modo per liberarsi da questa contaminazione, e ve lo dico come spoiler, ma non lasciate perdere, è più di un'ora che stiamo parlando, quindi non vi lamentate. Praticamente la soluzione per liberarsi e salvare la Terra da questo virus che sta facendo impazzire, facendo diventare tutti paranoici, litigare, qualsiasi cosa, è costruire una struttura che possa contenere il virus. Il virus è né più né meno che un codice macchina che va a programmare questa struttura creando Solaris.
Cioè, sì, ho capito.
È un paradosso in piena regola.
Sì, infatti. Come Catherine Janeway, i paradossi temporali mi fanno venire sempre un gran mal di testa, però ok.
Esatto. Infatti nella storia a un certo punto dici no, aspetta. Io l'avevo già letta, tu considera che DC One Million, tutta la storia completa, occupa due volumi.
Due volumi di quante pagine, Giacomo?
Quante pagine aspetta che leggo, perché lo sto sfogliando in questo momento. Sono il problema dei fumetti è che
non hanno una numerazione delle pagine. No,
ti posso dire che è alta 1,5 cm ogni volume.
Sì, per cui tenuto conto da sì, sarà, diciamo un 150 pagine.
Per darti un'idea, i due volumi che cadono fanno questo rumore.
Ecco, ok.
Recensione al chilo. Ecco. Queste cose faranno molto piacere agli editori.
Esatto.
Praticamente, allora, la storia prosegue in questo modo, poi ci sono tutta una serie di impicci temporali, fra cui tu considera la storia apre con la capitale dell'Uruguay che viene atomizzata.
Così.
Vandal Savage inavvertitamente, perché lui mirava ad altro, e si inizia con questa storia. Poi lascio il gusto di leggerlo, i dettagli. Alla fine, ovviamente, il Superman, o meglio Superman Prime, riuscirà a tornare dal sole, riusciranno a sconfiggere Solaris tante altre cose si risolveranno. Ma la No, non lo dico per lasciare il puro gusto di vedere come si svolge la storia. Ho dato le coordinate principali, però è divertente tante volte leggere i dettagli. Sì. Alla fine si scoprirà che quella che credo che è Kryptonite non è proprio Kryptonite. Spoiler.
Esatto.
Tiro. La parte veramente interessante è, a parte il tema solare, che a un certo punto parlano dei passati attacchi di Solaris, fra cui il terribile piano nel creare nell'aumentare i casi di cancro della pelle.
Mamma mia.
Sì, uno degli attacchi di Solaris è questo. Perché questa carogna cibernetica, praticamente lui torna in più di un'occasione ad attaccare.
È recidivo.
Sì, sì, ma una delle cose divertenti è che nella narrazione a un certo punto ti dicono: ok, ma effettivamente dal XX secolo all'853 cosa è successo? E proprio in pillole fanno la storia della galassia, quello che è successo, le varie linee genetiche dei supereroi, come hanno fatto, le società che sono create, quelli che sono distrutte. E nel frattempo Solaris ogni tanto tornava a rompere le balle. Tra l'altro, una cosa divertente, il titolo stesso di C1 Million è il conteggio della numerazione delle testate della DC Comics. Che numero avrebbero... Allora, scusatemi, sono un attimo incartato. Hanno preso questo numero, 1 milione. Allora, il numero 1 milione di Action Comics, che è la testata su cui viene pubblicato Superman, in che anno raggiungerebbe la numerazione 1 milione? Nell'853 secolo.
Per cui se vuoi anche curato, come dire, nei dettagli in maniera maniacale.
Sì, era una vera e propria celebrazione. Infatti si sono divertiti a farlo. Tra l'altro, quasi tutte le testate coinvolte nel crossover sono uscite col numero, il numero di testata alterato. È uscito Batman 1 milione, Wonder Woman 1 milione. Tutto seguendo questo divertimento.
Beh, che in effetti, se ci pensi, però, sono delle operazioni di marketing anche di un certo livello, secondo me. Dell'aspetto ludico e il fatto che cosa, però, sinceramente, vedono anche dietro una pianificazione mica da ridere, secondo me.
Beh, considera che di solito la pianificazione si fa anno per anno. E in più, sia Marvel che DC, quando vanno a fare un crossover, cioè vanno a coordinare i vari gruppi di testate, che già un gruppo di testate da coordinare è difficile, andare a coordinare con l'evento, creare tutto l'hype, creare i supporti adeguati da mandare in negozi specializzati, da andare nelle fiere, e senso, sì. Di lavoro è tantissimo. Tu considera che un grande crossover entra in produzione, se non hanno, ma già di ideamento, scusate, di ideazione almeno 2 anni prima.
Sì.
Perché devi avere il tempo di coordinare, sperando che nel frattempo alcune delle testate coinvolte non chiudano, perché può succedere. Sì. Mica solamente le serie delle Netflix le troncano.
Sì.
Scusate, concorrenza.
Ma il fatto del troncamento delle serie Netflix, sai... Però, parentesi, tanto così almeno facciamo la solita sindacale divagazione di Fantascientificast, no? E anche da un certo lato è anche si è ritornati, ti ricordi un po' quello che era stato all'inizio degli anni 2000, quando c'era, si partiva con la serie, se la serie non faceva subito il botto la chiudevano immediatamente. Mi ricordo, oddio, adesso mi sfugge, che lì le premesse erano ottime. Ti ricordi quella serie Last Resort, mi pare che si intitolasse, quella dove
Last
c'era
Resort.
Quella che c'era quel sottomarino americano nucleare che a un certo punto, si ammutina, ha degli ordini, va in un'isola, si autoproclama come isola sovrana, e tra l'altro era un'isola sovrana con un potenziale nucleare.
No, sinceramente non me lo ricordo. Mi ricordo altre serie che hanno fondamentalmente troncato dopo 3 episodi.
Quella lì era, le premesse erano interessanti, tra l'altro stava andando anche avanti abbastanza bene, solamente che non ha fatto gli ascolti che si erano evidentemente pianificati, l'hanno troncata, intanto troncata lì letteralmente, cioè neanche senza dire, come dire, ci troviamo una conclusione anche posticcia per farla chiudere, no, proprio è stata troncata, cioè si vedeva che si arrivava alla fine stagione con delle premesse per la seconda che però non c'è mai stata. Beh, poi insomma abbiamo esempi come Firefly, Crusade di Babylon 5, cioè ne abbiamo di queste qui, però lì erano già tempi forse meno sospetti che questi ultimi periodi.
Adesso se ci fai caso fanno più attenzione quando ordinano,
sì.
Per esempio io mi ricordo Heroes, ordinarono una mezza stagione, l'equivalente dei 13 episodi adesso,
sì, sì.
E infatti Heroes la trama si esauriva a metà della stagione perché non ci credevano neanche loro che sarebbero andati avanti,
sì, oppure evidentemente fanno stagioni piccole, no? Perché una volta ti ricordi, ai nostri tempi, ti piace questo qui Gianluigi, no? Ai nostri tempi, quando c'erano le stagioni di 26-27 episodi, ti ricordi? Adesso
Di solito la prima stagione iniziava con 22 perché non iniziavi subito,
sì.
Poi andavi a 26, che era...
Infatti,
e poi 26 moltiplichi per 2, 52, copri l'annualità.
Ecco, e sostanzialmente, questa volta ho detto io, invece adesso bene o male la stagione di massimo 13-14 episodi, se ci pensi,
sì, si sono conformati molto a quello che era lo standard, per esempio inglese,
sì, infatti.
Per esempio un classico, il Doctor Who, almeno nell'ultima incarnazione sono sempre blocchi da 13-12 episodi, perché riesce a gestirli bene. Certo, non si va su casi limite tipo Sherlock. Ora, chiama 3 film per la TV una stagione mi sembra eccessivo.
Beh, quello lì è stato anche, se vuoi, il format di Black Mirror, che all'inizio aveva dei episodi vari tipo 3, 4, 5, e praticamente le prime stagioni non avevano un numero preciso. Mi pare che addirittura...
No, Black Mirror era una scommessa.
Che tanto è andata... Perché... Meno male che è andata avanti.
Ecco. Sì. Black Mirror avevano la paura di fare la fine delle riedizioni di Twilight Zone e compagnia.
Più che sì, esatto, è beccato, perché in effetti è vero, perché lì dei due telefilm antologici storici, per cui diciamo quelli Twilight Zone e Outer Limits, mentre se vuoi delle prime, diciamo negli originali, c'era Twilight Zone che era quello che aveva avuto il grande successo, The Outer Limits era sempre stato in ombra, se non in secondo piano, rispetto a Twilight Zone, anche se secondo me era notevolmente superiore, ma quello è un fatto mio personale. quando ci sono state le riedizioni negli anni 80. Tra l'altro poi ricordiamo che in Twilight Zone il remake, chiamiamolo così, ci aveva detto Steven Spielberg, ci aveva detto anche sì. Nomi di un certo livello. Lì era avvenuto esattamente il contrario, cioè aveva fatto più successo il remake di Outer Limits che non quello di Twilight Zone. Peccato che sono tutte e due serie che a suo tempo, perché mi ricordo che Twilight Zone era all'interno di Jonathan Dimensione Avventura con il povero Ambrogio
sì,
Fogar,
ti lo ricordo. Era normale, considera che una serie antologica è molto più costosa.
Sì, sì.
Un conto è avere una serie di set che tu allestisci per la prima stagione, poi ti rimangono. Dover cambiare ogni volta non è semplice. Nel senso, una volta considera una serie tipo, io faccio sempre l'esempio con Deep Space Nine.
Sì.
Deep Space Nine aveva un costo che andava dal milione di dollari al milione e mezzo per puntata. Ma se vedi, loro fanno i salti mortali per riciclare i set.
Sì.
Adesso vedi Discovery viaggia sulla media degli 8 milioni. È vero che non si può fare lo stesso riferimento, nel senso, sono passati più di 20 anni. Però se consideri, pure loro a un certo punto hanno dovuto, la CGI ti aiuta fino a un certo punto, il set devi ammortizzarlo. In una serie in cui devi cambiare ogni volta ambientazione, Black Mirror è partito con 2 o 3 episodi, vediamo se funziona, poi man mano andiamo avanti. Adesso è ingranato perché ormai il meccanismo funziona.
Anche,
ma
se,
prima...
anche se devo dire che gli ultimi episodi non hanno più quel grip che potevano avere i primi. Cioè...
Ma quello è normale, quello dipende sempre da come gestisci. Purtroppo... può succedere che dopo un po' c'è la stanca. Ricordate il famoso le due regole delle serie: la crescita della barba, ovvero quando ingrana, il salto dello squalo.
Jumping the Shark, infatti, i termini, diciamo, sono i due, come la legge 1 e 2, oppure la 0A e la 0B del producer televisivo, praticamente.
Sì, esattamente la stessa cosa che succede nei fumetti. Tu hai delle serie che partono bene tutto quanto, poi è la gestione la cosa importante. Se non la sai gestire, va in vacca.
A proposito di fumetti, direi che ritorniamo sui fumetti, perché
sì,
finita la digressione sindacale di Fantascientificast.
Certo, c'è per contratto.
Esatto.
Senso, o quello o dovevamo metterci il taddia, quindi...
Meglio la digressione.
Ok.
Prossima volta parliamo di cucina, direi.
Cucinare il taddia.
Esatto, come cucinare il taddia, tanto per rimanere in tema di un bellissimo episodio di Twilight Zone, Now to Serve a Man, no? Come servire l'uomo, che poi praticamente si è scoperto che era un libro di cucina.
Beh, se, mi ricordo c'era anche un episodio di Halloween dei Simpson che compare il libro Il piacere di cucinare Milhouse.
Per cui, vabbò, ritorniamo. Okay. Ritorniamo.
Torniamo a parlare di cose serie. Vabbè. È il 2003. Ho preso quest'ultima storia che fa parte di una raccolta tra l'altro piuttosto prestigiosa, scritta da un, non so se conosci un certo Neil Gaiman.
No. Chi è?
Allora, nel 2003 esce un volume dedicato agli Endless di Gaiman. Gli Endless sono 7 personificazioni di aspetti della natura umana. Gaiman li aveva ideati in una storia, nella sua gestione precedente, The Sandman.
Sì.
Praticamente nel 2003 decidono di fare questo...
Ho dei vaghi ricordi, comunque, ok.
Sì, l'edizione italiana è stata tormentata, sì, lasciamo perdere.
Infatti, ahimè.
Allora, Gaiman decide di scrivere questa graphic novel, che è una parolaccia orribile per dire un fumetto in un volume. Io preferisco fumetto, mi dispiace. E raduna un gruppo di signori disegnatori per dedicare in questo volume antologico. Praticamente è un film a episodi, come lo facevano in Italia. E sono sette storie dedicate ognuno a un Endless. Fra cui ci sono cose di un certo pregio, tipo c'è addirittura il nostrano Milo Manara.
Però...
Sì, che illustra la, la storia sul, sul desiderio. E beh, d'altronde, se non usi Manara per queste cose, diamine. In particolare, la storia di cui volevo parlare... proprio brevemente così per chiudere, per dare quest'ultima ciliegina, il volume ve lo consiglio, esiste anche in italiano, ma è un gran bel libro da avere. Mm-hmm. Infatti ho comprato l'edizione deluxe.
E lo trovi ancora, giusto?
Cioè,
ancora
sì, si trova.
Okay.
Endless Night, The Sandman Endless Night. La storia che ho scelto è la storia dedicata al personaggio... proprio di sogno, Dream, è vagamente riferita alle nostre stelle, semplicemente perché a un certo punto uno dei personaggi, allora abbiamo Dream che porta una certa Killala of the Glow, che è la progenitrice della razza dei Malthusiani, quelli che daranno origine ai guardiani, dell'universo.
Mm-hmm.
I nani bassi e blu delle Lanterne Verdi, per capirci.
Sì.
La storia è ambientata all'inizio della vita nella nostra galassia. Dream, che è già la personificazione del sogno, porta questa Killala in un incontro in cui gli presenta le personificazioni dei fenomeni astronomici. È organizzato dalla stella Mizar. E lì Killala conosce Sto'oa, che è la stella centrale del proprio sistema. In questa storia ci sono delle cose bellissime, tipo alcuni personaggi, fra cui il nostro Sole, che è un ragazzino abbastanza scordinato, che viene un po' guardato come l'ultimo arrivato, e tutti gli chiedono, come quando vai dai parenti, quando non sei sposato, altre cose, ma tu quando ti decidi ad avere dei pianeti abitabili? Dai, che gli chiedono queste cose, no, ma io veramente... Il bello che viene affiancato nella storia da Rao, che è la stella di Krypton.
Ecco.
E viene questo umanoide... giallo chiaro che fa, dice, no, ma io veramente, scusate, fa cadere dei vassoi di dolci inavvertitamente. Dice, sì, è una stella appena arrivata. Sì, ho inserito la storia in questa narrazione semplicemente perché è un vero e proprio divertissement, e poi perché è disegnato da Dio. Vabbè, tutte e sette le storie sono... In particolare questa è di Michelangelo Prado, se non sbaglio, Miguelaxo Prado, mi dispiace, io i nomi spagnoli non li so pronunciare, c'è una X in mezzo a un nome che sembra Michelangelo,
sì.
Ed è interessante anche perché la storia è praticamente tutta dipinta,
per cui una tecnica estremamente particolare e sofisticata.
Sì, è praticamente per certi versi... ricorda Morris, dipinta e ripassata a pennino per i contorni, per darvi un'idea. Sì. Le stelle sono questi umanoidi con i capelli in fiamme del colore dello spettro a cui appartengono.
Per cui il sole, giustamente, essendo una adesso non vorrei sparare una boiata, che più che sia Marco Casolino che Licia Troisi mi ammazzeranno, è una nana gialla, se non sbaglio, il sole, giusto?
Mi pare di sì, ma nel senso, io faccio l'architetto, non sono astrofisico. No,
esatto, faccio
tutto. Non ho idea. Giusto per fare la citazione, beh, io non sono un medico, però non potevo fare la citazione completa. Comunque, c'è... Questo era giusto per chiudere come divertimento alla fine di tutta la narrazione, con una storia in cui compare il nostro sole in qualche modo. Ho selezionato queste tre principalmente perché avevano un tema divertente, sì. E il sole sotto certi aspetti. Il classico disaster movie nella prima, un sole al centro ma non effettivamente protagonista della storia in DC One Million, e il povero fessacchiotto sullo sfondo per l'ultimo. D'altronde è una storia di Gaiman, anche se ti scrive la lista della spesa viene fuori una cosa bella, quindi.
Sì, esatto, sempre...
c'è poco da dire.
Ascolta Gianluigi, prima di salutarci, ma ci vuoi dare magari un piccolo spoiler sulla prossima puntata?
Ma
un teaser, scegli te, tanto...
La prossima puntata era la prima che avevo scritto prima che mi tirassi dentro in questa storia di soli.
Di soli, mamma.
È come, non so se avete ben capito, la mia idea era di fornire tutta una serie di informazioni su cose che magari stanno uscendo al cinema. Posso dire fin da adesso, e l'ho già accennato, ci sarà una puntata sui simbionti per far capire dietro a tutto a Venom che razza di letteratura ci sia. Diciamo, la prossima avrà a che fare con un guanto ben decorato.
Ecco, perfetto. Penso che
chi vo capisce, visce.
Ecco, esatto. Benissimo, direi che per questa solarissima... Scusa.
No, volevo ringraziare quelli ancora svegli di aver ascoltato.
Ma poi, sai, i nostri ascoltatori, bene o male, sono da questo punto di vista grande onore al merito, ma sono anche, non pazienti, più che altro ci ascoltano volentieri, certe volte riceviamo anche critiche, per modo di dire, del tipo, perché magari non parlate di più, parlate di più? C'è anche un discorso, certe volte anche nostro, che ahimè, dato che ovviamente qui diciamo facciamo un dietro le scene nella vita, noi ovviamente non facciamo i podcaster perché sappiamo benissimo che di podcasting non si vive, ovviamente ci ritroviamo il più delle volte, tranne in casi particolari per problemi di fuso orario, a registrare la sera dopo giornata di lavoro, per cui anche noi proprio abbiamo, nonostante sono argomenti che ci appassionano, che ci piacciono, però anche noi abbiamo, al fine di garantire diciamo uno certo standard, abbiamo anche noi, siamo umani d'altronde, giusto Gianluigi? Ok, lo so che va bene.
Io preferirei utilizzare il fuso orario che utilizzavano in Men in Black, le giornate di 36 ore, esatto. Però purtroppo pare che ci siano dei problemi tecnici. Ecco.
Comunque no, direi che anche per questa volta è venuta fuori una bellissima puntata, tra l'altro... Nonostante ti abbia obbligato a tirar fuori questo argomento particolare, però come al solito sei sempre stato all'altezza del compito, come al solito. Hai dato veramente una carrellata esaustiva e tra l'altro anche tirando fuori chicche che sinceramente solo te potevi tirarle fuori, in senso buono del termine.
Ok, farò finta che sia un complimento.
Benissimo, direi che per questa puntata di Planet Krypton / Fantascientificast è tutto, qui dallo studio milanese o diciamo vicino a Milano, da parte di Omar Serafini, una buona serata e
dallo studio, oddio, fa molto digitalia la cosa, sì. Dallo studio vicino romano, ovvero ciampinese, buonasera, giornata, ok, mi sono impappinato alla fine, però grazie per averci ascoltato.
Grazie a tutti, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione @fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Dai, insomma, dai, Gianluigi, è venuta bene, dai.
E siamo stati anche sotto le due ore, incredibile.
No, dai, è venuta...
Per i miei standard.
Sì, sì, no, ma dai, è venuta bene, mi è piaciuta.
Sì, sì. Cosa.
Ah, tra l'altro, poi non so se te l'avevo detto, sai che nella prossima puntata io non ci sono per su Planet Krypton, eh?
Ah, che faccio il soliloquio?
No, 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 guarda, molto probabilmente ho già trovato un volontario per condurlo insieme a te.
Definire volontario.
Guarda, io non te l'ho detto perché avevo una paura fottuta che ti incazzassi subito all'inizio di questa puntata appena che abbiamo appena registrato, perché dopo te la rovinavo, te ti incazzavi, mi attaccavi il telefono, eccetera, eccetera. Guarda, io se vuoi ti faccio sentire un WhatsApp audio che è appena arrivato, così almeno capisci con chi devi condurre la prossima puntata.
Che belle premesse.
Ciao Gianluigi, non vedo l'ora di una prossima puntata assieme!
No!
Murphy! Devi tornare indietro con me!
Dove?
Indietro nel futuro!
Un momento, che stai facendo, Doc?
Mi serve carburante. Via, svento! Entra in macchina!
No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
Forse anche lei! È una cosa che riguarda anche lei.
Ma di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutte e due degli stronzi.
No, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli!
Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
Senti, Marty! Marty! Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
Una DeLorean volante.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.